Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli. Going up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The
sea is flecked with bars of gray. Abbiamo già parlato di Giovanni Giustiniani Longo. È un eroe, è un grande comandante, è un genio della strategia e fra l'altro un grande esperto, è quello che ha anticipato mossa dopo mossa tutte le sorprese del sultano, che non ha mai abbandonato il suo posto sul campo di battaglia, che è stato ferito più volte, che ha spronato i suoi uomini giorno e notte, anche tutti gli altri con la sua autorità. È l'eroico capitano di terra che Tursun Beg definisce il capo dei demoni. Secondo Tursun Beg, Giustiniani viene trafitto a morte da un ghazzi, cioè da un giannizzero, mentre combatte sui bastioni esterni fianco a fianco con l'imperatore. Dice: si erano fermati i combattenti, stupefatti dall'aspetto del ghazzi, del forcone e dell'infedele. Uno scontro fra elefanti, tra rinoceronti dai corni superbi. Questo però non pare sia vero. Sono molto diverse le informazioni che ci dà Niccolò Barbaro, il veneziano, che vabbè, in quanto veneziano magari era un po' prevenuto contro Giustiniani. Comunque ci dice che Giovanni Giustiniani, genovese di Genova, delibera di abbandonare il suo posto, corre alla nave che era stata messa alla catena, e questo qui era stato fatto capitano di terra, non si sa perché, ma intanto questo capitano è scappato, e a quel punto tutti quanti nella parte delle mura di terra cominciano a gridare: i turchi sono entrati dentro dalla terra, come dice in veneziano, e menteva per la gola che ancora i noi era entrati dentro. Questo è il modo un po' anche sbrigativo e spiccio di Barbaro di parlare del falso allarme, dovuto a quello che in realtà è un vero e proprio attacco di panico di Giustiniani. Perché Giustiniani effettivamente, proprio in questo momento, in cui si sta decidendo tutto, in cui i bizantini stanno indubbiamente prevalendo, in cui se fallisce, come sta per fallire, la terza ondata, cioè l'attacco giannizzero, devono levare le tende i turchi, e poi chissà appunto quando si potrà ripresentare un'occasione simile, forse mai, ebbene proprio in questo momento non si sa perché Giustiniani scappa. Non si sa perché. Secondo la maggior parte delle fonti, a parte Barbaro che è particolarmente appunto impietoso, è stato ferito. Peraltro le fonti non sono d'accordo sul tipo di ferita. Secondo Sfranz era stato ferito al piede, secondo Calcondila alla mano, secondo Leonardo di Chio da una freccia all'ascella, secondo Critobulo invece più gravemente al petto. Insomma, sì, va bene, sarà anche stato ferito, ma non si è mai visto di un comandante che abbandona proprio al momento cruciale della battaglia il proprio posto. Fra l'altro avrebbe dovuto quantomeno lasciare un secondo, avrebbe dovuto esserci un piano comunque in caso di ferimento o addirittura di morte del protostrator. Era stato già ferito almeno altre due volte. Un comandante queste cose le prevede, le pianifica. Soprattutto uno che aveva dato ogni tipo di prova di lealtà. Quand'anche fosse stato veramente ferito in modo grave, cosa che sembra supporre comunque il solo Critobulo, gli altri invece no, ma quand'anche, come mai non combatte fino alla morte, come tutti, occidentali compresi, avevano giurato? Si è trattato di un crollo nervoso, di un overdose, non so, droghe, oppio dovevano circolare. Certo c'era un elemento molto importante, che era la fede religiosa su cui Costantino aveva tanto insistito, che è sicuramente una grande motivazione, una droga forte, non a caso è stata definita da qualcuno oppio dei popoli. In questo caso potrebbe anche essere considerata l'LSD dei guerrieri, ma probabilmente, almeno per i capi, c'era dell'altro. Oltre agli oppiati endogeni, all'adrenalina, alle droghe, diciamo, che l'organismo produce da solo, probabilmente c'era dell'altro. Fu forse dunque l'abuso di sostanze, o invece tradì o invece c'era un accordo? Ma questo potrebbe essere dietrologico, perché allora se c'era un accordo, perché morì anch'io due giorni dopo?
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone.
Noi non sappiamo e non sapremo mai che cosa vide Giovanni Giustiniani Longo a quell'alba del 29 maggio 1453, che cosa lo terrorizzò tanto da farsi portare via dal campo, addirittura da farsi dare le chiavi di una delle porte sprangate, da farsi accompagnare fino al Corno d'Oro attraversando la città e quindi effettivamente spargendo la notizia falsa, come dice Barbaro, che i turchi fossero entrati. Non lo sappiamo, sappiamo soltanto che la storia è molto irrazionale, che appunto congetturare un accordo segreto con i turchi è abbastanza difficile. C'è chi dice che morì anch'io, ma non per le conseguenze della ferita, bensì per una punizione divina. Molto spesso quando si parla di punizione divina si intende vendetta umana, veleno, uguale veleno, però sinceramente c'è anche da dire che sono i due elementi più irrazionali della nostra storia a confluire. Perché vi ricordate la Kerkoporta? Ebbene, non si sa come, perché le fonti non lo dicono assolutamente, ma nei libri, anche i più seri, degli studiosi, degli storici, si sovrappone la leggenda della Kerkoporta con questa cosa inspiegabile della defezione di Giustiniani, per cui viene fuori che Giustiniani viene portato fuori dalle mura attraverso la Kerkoporta e che a quel punto la Kerkoporta viene dimenticata aperta dai genovesi, che tra l'altro tutti se la danno a gambe insieme con il loro capo, e i giannizzeri si infiltrano attraverso questa porticina sotterranea. Ora, questo non è probabilmente vero, anzi non è certamente vero sulla base dell'evidenza archeologica. Certo, la porta da cui fu fatto passare Giustiniani, nonostante le implorazioni di Costantino, che nel frattempo aveva galoppato fino a quel settore delle mura e che lo implorava di non lasciare il posto di combattimento, la porta doveva essere in quel tratto delicato, appunto, che segnava l'intersezione con il palazzo di Costantino Porfirogenito. Poteva essere la porta Carisi o la porta Regia, la Vasilichi o addirittura la Caligaria. Punto vero è che solo a vedere una porta delle mura aprirsi e Giustiniani rientrare nella città, da un punto all'altro delle mura si sparge la voce che i turchi abbiano sfondato, mentre non è vero, i turchi non si sono mai aperti una breccia nelle mura teodosiane, cioè non nella cerchia interna. Le mura teodosiane, questa è la verità, non sono mai state spugnate. Quello che è successo è diverso, cioè una cinquantina di giannizzeri per qualche motivo trovano in effetti una porta, una postierla lasciata aperta, si infiltrano all'interno delle mura, ma attenzione, solo nel passaggio tra la muraglia esterna e quella interna, non certo dentro la città, e sarebbero stati istantaneamente accerchiati ed eliminati se non fosse stato appunto per la confusione che proprio in quel momento viene creata dalla defezione di Giustiniani, che appunto è seguito precipitosamente da tutti i suoi genovesi, e questa immagine crea, se pensate anche alla difficoltà di comunicazione fra i vari tratti di mura, contrapposta alla velocità con la quale si susseguono a questo punto gli eventi, questo fa credere erroneamente che la città sia persa. A questo punto Costantino e i suoi cercano di fare il possibile. Girano i cavalli, tornano verso la valle dell'Icos e cercano di difendere da soli, loro quattro, l'accesso alla porta militare di San Romano. Sono in quattro: Costantino XI, suo cugino Teofilo Paleologo, un fedelissimo compagno d'armi, forse fidanzato, Giovanni Dalmata, e poi quello straordinario personaggio che era Don Francisco da Toledo, uno spagnolo, un nobile aristocraticissimo spagnolo che era convinto di discendere dai paleologhi e che si era presentato per difendere la città di Costantinopoli, lui singolarmente, e lo fa fino alla morte, sempre a fianco di Costantino. Comunque, la difesa ormai è infranta, ma solo per questo fatto, per questa porta lasciata aperta, che ormai è bloccata dai cristiani che cercano di fuggire, mentre un numero sempre maggiore di giannizzeri piomba su di loro. Teofilo grida: preferisco morire che vivere, scompare nelle orde che sopraggiungono. Lo stesso Costantino si butta nella mischia e Don Francisco da Toledo e Giovanni Dalmata, che sono ancora al suo fianco, fanno lo stesso. Nessuno più li vede.
There's a pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided. I'm a dead man walking, I'm a dead man walking. In St. James Parish I was born and christened. I've got my story, and mister, ain't no need for you to listen. It's just a dead man talking. Once I had a job, I had a girl. Between our dreams and actions lies this.
Ci sono due versioni contrastanti sul destino dell'ultimo imperatore, Costantino XI Paleologo. Da un lato, le cronache ci dicono che Mehmet II, proprio appena finita la battaglia, manda a cercare il suo corpo perché appunto vuole avere le famose babbucce di porpora, segno della sovranità, e che trova un corpo senza testa, il che è probabile perché i turchi mozzavano le teste a tutti i cadaveri. Poi c'è una seconda leggenda, che tra l'altro non è necessariamente una leggenda perché è avvalorata da Jacopo Tedaldi, che era uno abbastanza informato, come abbiamo visto, secondo cui la sua testa era stata riconosciuta da un contadino e quindi portata al sultano da alcuni cortigiani, e che Maometto l'aveva fatta collocare per un po' di tempo su una colonna del foro di Augusto e poi l'aveva fatta imbalsamare ed esibire nelle corti principali del mondo islamico. Diciamo la verità, le due cose possono benissimo essere compatibili, appunto, dato l'uso di decapitare i cadaveri, possono essere stati ritrovati separatamente il corpo e la testa. E questo è abbastanza raccapricciante, però dobbiamo anche tenere conto che Costantino XI non morirà mai per i suoi sudditi, perché secondo la leggenda si marmificherà, cioè diventerà una statua, lui con la sua cavalla araba dalle zampe bianche, che di giorno sarà appunto immobile nei sotterranei della città e di notte invece si animerà e la si vedrà levare scintille facendo cozzare la spada contro le spade degli infedeli. E questo fino a oggi è rimasto tra le tante leggende dei sotterranei di Costantinopoli. Le sorti degli altri comunque non sono poi tanto migliori. Per esempio i fratelli Bocchiardo, quando si rendono conto che ormai non c'è niente da fare, cercano di aprirsi la strada verso il Corno d'Oro, ma uno dei tre viene catturato e ucciso. Gli altri due riescono a raggiungere un'imbarcazione genovese che li traghetta a Pera, però poi vengono di nuovo fatti prigionieri. Le sorti dei difensori sono veramente interessanti, perché è attraverso il racconto di come ciascuno si salva che noi sappiamo una cosa fondamentale, che cioè i marinai, cioè quelli che non avevano fatto niente in realtà, perché appunto la marina turca non aveva cavato un ragno da un buco, come si dice, Quando si accorgono che la città è presa, nell'ansia di entrare per primi, abbandonano le loro navi. Così succede che moltissimi occidentali riescono a raggiungere le proprie e a filare via senza incontrare resistenza turca. E c'è tutta questa massa di gente che si butta a nuoto nel Corno d'Oro e non gli succede nulla, anziché essere mitragliata dalle colubrine dei turchi, raggiunge indisturbata le navi, principalmente genovesi, perché a questo punto i genovesi di Pera si giocano tutto, bisogna dire, organizzando delle vere e proprie lifeboats, dei trasporti che salvano una grandissima quantità di sopravvissuti. Da questo arriverà poi alla città di Pera l'accusa di tradimento, la rappresaglia turca, anche la distruzione. Secondo Barbaro, anche i veneziani fecero qualcosa del genere. C'è anche chi dice che qualcuno si prese una nave vuota turca e scappò con quella. Una cosa è certa, che Alvise Diedo, che era appunto incaricato del porto, diede inizio alla fuga in massa delle navi occidentali. E Alvise Diedo era un veneziano. La flotta veneziana comandata da Diedo si dà alla fuga, sembra che soltanto 5 navi genovesi scappino, perché in realtà le navi genovesi sembra che abbiano aspettato il più possibile per prendere a bordo il maggior numero di profughi che si dirigevano a nuoto verso di loro. Fra questi c'è il nostro amico Jacopo Tedaldi, l'autore di quell'utilissimo memoriale al cardinale Alain de Coetivi, da cui abbiamo tratto molte interessanti notizie, che riesce a salvarsi tuffandosi, raggiungendo a nuoto una delle navi veneziane, di cui raggiunge Negroponte e di là l'Occidente. Anche il suo schiavetto, un tredicenne russo di nome Valentino, si salva a nuoto, però si imbarca su una nave cretese di un certo Antonio Chialinas. Isidoro di Kiev, l'abbiamo anticipato, fa cambio di vestiti con un povero monaco anonimo che viene decapitato, mentre lui riesce a essere comprato per quasi nulla da un mercante di Pera che lo ha riconosciuto, e di qui a scappare a Candia con un'imbarcazione turca. Un po' la stessa cosa accade a Leonardo di Chio, che viene fatto prigioniero ma non riconosciuto e subito riscattato dai mercanti di Pera che erano corsi al campo turco per recuperare i genovesi. E la stessa cosa accade a Ubertino Pusculo, l'umanista bresciano che si trovava a Costantinopoli per imparare il greco e ci rimane, ed è un altro dei testimoni oculari cruciali. Anche lui viene fatto prigioniero ma poi viene riscattato da un mercante. Insomma, c'è da dire, perché potremmo fare la storia di tutti i sopravvissuti, ma forse potrebbe anche essere poco interessante perché abbastanza monotona, la cosa che colpisce è la prontezza dei genovesi, quando ancora sta infuriando la battaglia, a traghettarsi in città per salvare il maggior numero di vite possibili, cercare soprattutto di comprare i prigionieri, cioè gli schiavi, prima che ne sia compreso il valore, cioè quando ancora sono in mano alla soldataglia e non diciamo agli ufficiali o addirittura alla corte. Questo permette a moltissimi di salvarsi, non solo tra i letterati o gli intellettuali che appunto ci hanno lasciato i loro diari, ma anche tra personaggi eminenti dal punto di vista politico. La stessa cosa avviene per i libri, nel senso che all'inizio il saccheggio turco, di cui parleremo nella prossima e ultima puntata, non li risparmia, ma poi qualche soldato più furbo degli altri capisce che forse hanno un qualche valore e quindi si mettono a venderli agli angoli delle strade, ripeto, mentre intanto continuano a bombardare, a sparare, a menare colpi di scimitarra. Ed è così che alcuni dei grandissimi e importantissimi codici che si sono salvati dall'assedio e dalla battaglia di Costantinopoli ci sono arrivati, comprati a pochi spiccioli da qualche intelligente mercante genovese che si è coraggiosamente traghettato da Pera fino alla città ancora in fiamme, in cui è ancora in furia la battaglia. Però non va bene a tutti. Orcan, secondo alcuni, si suicida, ma secondo la maggior parte degli altri, cercando di fuggire travestito da bizantino, perché ovviamente conta sulla perfetta padronanza della lingua greca, viene fatto prigioniero e lì tradito da un compagno di prigionia e decapitato all'istante. Lo stesso accadrà al bailo Minotto, poveretto, con un figlio e 6 alti ufficiali, a Catarino Contarini, che era stato già riscattato una volta dalle truppe di Sagano Spascià, viene ricatturato. Il riscatto questa volta è così alto, perché appunto basta che passino i minuti e i riscatti salgono, che vengono chiesti 7.000 pezzi d'oro. In quel momento nessuno ce li ha, nessuno riesce a pagarlo e viene ucciso. Così come Pere Culià, il console catalano, che viene giustiziato con 5-6 dei suoi ufficiali compatrioti. I catalani erano stati così bravi nella difesa, proprio non se lo meritava, povero Pere Culià. Il destino degli altri, e soprattutto il destino della città, lo conosceremo domani alle 8 della sera.
Alle 8 della sera. 29 maggio 1453. La caduta di Costantinopoli. Di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.